onda rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
87.9 Radio Onda Rossa, le 17 puntuali, giusto perché c'è il mio timoniere, se non mai avrei potuto. Mariano, ben trovato.
Grazie Marta, incredibile, sì, 17 in punto.
È vero. Ma solo perché ci sei tu.
Ma no.
Allora, siamo qui tutti e due belli col fegato gonfio e dosi di rabbia da regalare, come a qualcuno già avevo così un po' anticipato. Faremo questo spazio dalle 17 alle 18 per parlare dell'Argentina che brucia, della devastazione del fuoco, questo elemento così bello e affascinante che può essere anche però amico del nemico, e così un po' per dare una lettura, un po' come abbiamo fatto l'altra volta col Venezuela, cercare di dare un senso a tutta questa informazione che gira senza per forza, così in questa epoca sicuramente pesante. È inutile che negate che se svegliamo tutti con l'ansia, perché qua non sai mai che può succedere dall'oggi al domani, e non fai in tempo a preoccuparti di una cosa che il mondo esplode, quindi insomma così, senza voler per forza puntare dita laddove sicuramente ci sono dei colpevoli palesi, ma anche vuol dare una lettura un po' all'informazione, che è importante, perché se no rischiamo anche nel cadere un po' nel gioco del nemico.
Sì,
Mariano, per me tu eri fondamentale in questo spazio, perché insomma, come sai, mai io insomma preferisco farlo con te, insomma, che sei argentino, che conosci una serie di dinamiche, a parte il fatto che sicuramente hai dei contatti che ci hanno aiutato molto a leggere in maniera dignitosa tutto questo. Fare informazione non è solo aprire i microfoni, spesso è un po' andare a smucinare anche quelle che sembrano grandi verità per capire se la fonte ha un senso. Dunque, ci troviamo tra l'altro, Mariano, per il secondo anno, perché mi ricordo che già l'anno scorso facemmo uno spazio su perché stava bruciando l'Argentina. Questo già è piuttosto inquietante, no?
Sì, 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 no, infatti volevo dire quello, ci troviamo di fronte a una situazione che chi ci ascolta, pensavo, ormai capirà che si ripete purtroppo periodicamente, no? Arriva ovviamente l'estate nell'emisferio meridionale del mondo, arrivano i tempi o il clima caldo, i momenti in cui anche c'è più gente in giro da quelle parti, mi riferisco alla Patagonia, no? Uno dei centri turistici più importanti, la Patagonia tutta, per l'Argentina, con tante persone che girano, imprudenti alcuni, dolosi anche altri, e si ripetono, dicevamo, questi incendi che poi aprono, no, una stagione di speculazione. Cosa si può fare poi con questi terreni vicini a laghi, vicini a fonti di acqua dolce, vicini a anche una frontiera agropecuaria che pretende sempre di più espandersi? E la particolarità, e questa era l'idea, come diceva Marta, di spiegare un po', si dà in un altro contesto, certo, sempre con la presidenza, no, di Javier Milei. Un anno fa era ovviamente lo stesso in questo senso, però sono cambiati degli elementi, o altri elementi si sono palesati ancora di più per provare a capire. Come diceva Marta, di nuovo, ripeto semplicemente, prendo le sue parole, non si tratta di puntare il dito, però dare degli elementi per poi provare ad arrivare a una lettura più comprensiva, no, di tutti questi elementi, giustamente.
Ma io direi che dall'anno scorso l'unica differenza di Javier Milei è che ha riconfermato il suo mandato. Forse questa volta il suo, no, è un mandato più solido. Dicevamo che, per quanto poi tu hai fatto una bellissima trasmissione, secondo me, sull'analisi di quel voto, perché noi qua nessuno di noi ci saremmo aspettato che un fantoccio che abbiamo visto urlare così, è stato fatto passare per tutto il suo primo mandato, un po' come il matto di turno. Ahimè, poi sto matto viene riconfermato, cosa che ci ha sorpreso. Tu hai fatto una bellissima trasmissione che invito ad andare a cercare su come si erano sviluppate quelle elezioni e di quanto forse un po' Milei ne usciva consolidato e quindi probabilmente riusciva, dicevamo, a fare cose che nel primo mandato non riusciva a fare. Chi in questi giorni si sta interessando di andare a vedere la devastazione, cioè veramente, raga, è uno spettacolo da piangere, vedere, a parte insomma la bellezza della Patagonia ridotta in una notte a un grigio cimitero con gli animali che scappano, è comunque qualcosa di devastante, sicuramente si rende perfettamente conto della devastazione di chi il fuoco lo dovrebbe combattere. Penso prima di tutti i bomberi, ossia i pompieri. Parlavamo appunto Milei, le sue riforme, sicuramente già dal primo mandato una delle prime cose che ha fatto e che già hanno affettato in un certo senso il fuoco dell'anno scorso è stata questa riforma che lui ha fatto, tagliando completamente le gambe anche come numero. Io credo che in tutta l'Argentina non si arrivi neanche, si tratti di qualche centinaia di pompieri che si concentrano poi lì dove c'è bisogno. Parliamo di persone che guadagnano 500 euro scarsi al mese in un paese che ha un prezzo direi quasi pari a quello che abbiamo noi, insomma, a parte piccoli particolari, sicuramente forse ci sono delle eccezioni nelle zone più rurali, ma sicuramente è un paese caro rispetto alla media del continente americano, assolutamente caro. Capite quindi che nonostante questo sono persone che si spendono e crollano in lacrime, insomma si giocano la vita e trovano intorno a loro semplicemente delle comunità auto-organizzate di meri cittadini.
Sì, perché questa è un'altra cosa che è diventata purtroppo, diciamo, regola comune per le tante dipendenze, strutture, istituzioni dello Stato, no? Un definanziamento totale, mancanza di risorse, appunto i pompieri, no? di tutta l'Argentina non sono l'eccezione, anche le agenzie che devono combattere gli incendi in Argentina hanno sofferto, diciamo, questa stessa logica del taglio, no? questa logica politica di tagliare tutto. E come dice, sono le comunità auto-organizzate quelle che si trovano veramente a lavorare praticamente H24 per combattere un fuoco che sta distruggendo veramente tutto, no? Poi iniziamo a, credo, aggiungere alcuni elementi per spiegare o per far conoscere, informare in cosa succede là, poi con accuse anche di tutti i tipi, no? Un po' questa strategia di Trump, no? E continua ad anticipare alcuni elementi. Dobbiamo capire ed spiegheremo bene forse il perché dopo, più in avanti, Milei ha deciso di schierarsi cieca e completamente con l'asse Stati Uniti-Israele, no? Questa è una cosa che, diciamo, a livello macro va capita per poi scendere. Questo è così, senza se, senza ma, lui ha deciso di scommettere su un impero decadente, no? Che sta veramente cadendo, prendendo queste misure come bombardare Venezuela e sequestrare il proprio presidente, come dire pubblicamente che pretende prendersi la Groenlandia, come dire che per lui la legge internazionale non conta perché basta la sua morale. Milei ha deciso di schierarsi senza se, senza ma, con questa gente, sono le stesse strategie. ICE, la polizia, diciamo, questa che sequestra persone per espulsarle dagli Stati Uniti, ha ucciso una persona, una donna, e Trump ha detto che era attivista sinistrosa, terrorista praticamente, non ricordo le parole, però l'ha accusata a questa persona. Dico, stessa strategia comunicativa da parte del governo argentino, cioè si accusa a chi vive e a chi ha sofferto questi incendi, parlando nello specifico delle diverse comunità mapuche, per esempio, no?
Esatto, ci ricordiamo che l'anno scorso, proprio in questo frangente degli incendi, scattò quel teorema perverso, infame, di creare conflitto tra i mapuche stessi, tanto che poi addirittura una personaggia nota, insomma Moira Millán, si sprecava ad andare dal governatore dello stato di Chubut a segnalare che lei, Facundo Uguale e Laram non l'avevano mai visti. Grazie carina, per niente serva dei padroni. Dopo pochissimo tempo infatti veniva messo in galera Facundo Uguale, che è tuttora agli arresti, non si capisce bene ancora con quale accusa, perché insomma non basta il titolo di un libro, il titolo del suo libro di poesie, Entre Rejas, poesia incendiaria, per essere poi effettivamente uno degli appiccatori del fuoco. Quindi insomma continuiamo a ringraziare Moira Millán e chi ce la porta dentro casa per portarci questa gente traditrice del proprio popolo, rimane il fatto che sicuramente il fuoco in Patagonia arriva anche dalle comunità mapuche. Anche questa volta, intanto con grandi strilli un po' della Patrizia Burrich, che credo che forse in quest'epoca storica sia uno dei personaggi più intoccabili nel mondo della politica mondiale, proprio nessuno la nomina, nessuno se la fila, lei intanto legislatura dopo legislatura sta lì e ammucchia cadaveri sulle sue spalle.
Sono più di 30 anni che sta
30
là.
30 anni, serva di tutti i presidenti governi americani, di tutti i presidenti israeliani, insomma diciamo che un giorno ci potremmo far proprio... Io un giorno ci ho provato a fare una trasmissione, ma ci vorrebbero tante ore. Comunque Patrizia Burrich, ancora ministra di sicurezza, si lanciava subito questo comunicato che incolpava le comunità mapuche. Che, insomma, strillo che ha durato il tempo di una puzzetta, si dice a Roma, perché addirittura altri procuratori hanno palesemente detto che era abbastanza ridicola questa accusa, cercando di smontarla, ma comunque che succede? Che poi quando la Burrich parla qualcuno agisce, quindi sebbene ormai si sia capito che il popolo mapuche, che quando nasce un bambino seppellisce la placenta e ci pianta sopra un albero, e quando cade il cordone lo lega in cima all'albero, perché insomma è difficile che poi devasti il proprio territorio dove deve vivere, rendendolo un territorio dove non si può più coltivare niente. Purtroppo questa volta a fare le spese di questa è stata la comunità di Bulgar, che è un'altra comunità mapuche, un piccolissimo caserido, un piccolissimo caseggiato, dove praticamente all'alba le persone che vivevano all'interno si sono recate al lavoro, e quando sono tornate con la loro pick up dietro al quale portavano, non lo so, credo della spesa, dei suppelletti da portare a casa, sono stati fermati, che ancora l'incendio non era arrivato, era molto vicino alla loro comunità, per essere accusati di incendio, perché la polizia ha detto: ah, voi stavate scappando con le cose di casa vostra, quindi voi siete quelli che hanno appiccato l'incendio. Questo a chi si stava recando alla comunità, quindi non ha fatto proprio in tempo ad arrivare. Chi era invece nella comunità e è corso via prima di morire bruciato, sono invece stati sequestrati i telefoni, e così per impedire la possibilità di registrare quello che è stato a tutti gli effetti uno sgombero. Quindi questa comunità si è trovata tra le fiamme da una parte e la polizia dall'altra, che gli intimava di andarsene una volta per sempre. Quindi diciamo che è ormai patrimonio dell'Argentina tutta, chi li ama e chi non li ama, che non sono i mapuche a dare fuoco alla Patagonia, e almeno questa la possiamo così spuntare come finalmente una verità passata. Rimane comunque che Facundo John Iguala è ancora in galera da un anno e non sa bene ancora perché. Ecco,
se vuoi possiamo vedere un pezzettino di musica che c'ho qua, che penso che ti piacerà, e poi ci mettiamo direttamente giustamente a parlare nello specifico, forse con i dati, con le informazioni in concreto, per parlare, esatto, dove sta bruciando l'Argentina, come dicevamo, ottimo, il contesto. Ricordiamo che una sola cosa anticipo: il governador Torres de Chubut giustamente ha chiesto una ricompensa, no, per trovare il possibile responsabile di questi incendi, perché già c'è la versione ufficiale, o almeno così si dice, c'è stato fatto apposta, questo è stato un fatto doloso, e quindi si sta addirittura chiedendo una ricompensa per trovare il responsabile. Dicevo, andiamo ad ascoltare semplicemente un po' di musica che penso che ti piacerà, perché si tratta di Sara Ebe, no?
Come non si ama?
Con La Bronca.
La Bronca.
Quella che sale,
bronca tengo hoy, no te imagino.
Quella che sale sempre di più. E torneremo coi forconi per esaurire e sfogare quella bronca, mi pare, prima o poi. Sara Ebe sull'87.9 con La Bronca. Noi torniamo tra pochissimo con Marta per parlare degli incendi in Patagonia. Voi restate là, eh? La bronca sale, la bronca cresce.
Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquizaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llegó un beat muy friki, ya salgo en mi pixie. o si me sale algo piola voy a quedar tipsy. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me salió un boom muy friki, ya salgo en mi bixi. Si me sale algo piola voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje.
Allora, torniamo, insomma, così depennata la teoria Mapuche per gli incendi, che è veramente un po' il cuento a cui insomma non riesce più a credere nessuno. Cerchiamo intanto di capire, insomma, quali sono le zone più affettate, direi, no?
Sì, stiamo parlando della provincia de Chubut. Bene, quindi nella provincia de Chubut ci sono due le zone più, diciamo, colpite da questi incendi, che a seconda del governatore Torres sono stati intenzionali, ok? Il governatore Ignacio Torres, parlando con la stampa, ha detto che questi incendi sono stati provocati di maniera intenzionale e che ovviamente sta continuando avanti il processo nella giustizia per trovare al responsabile. E infatti, dicevo io, questo così è stata, diciamo, offerta, è stata stabilita una ricompensa di 50 milioni di pesos per trovare al possibile responsabile nella provincia di Chubut. Quindi due le zone, e Epuchén e Losho, si parla già di 14.000 ettari, ok, bruciati, conseguenze di tutti i tipi per le persone che vivono là: manca l'elettricità, manca l'acqua, la comunicazione è diventata difficilissima, anche hanno bloccato una parte della ruta dell'autostrada 40, sarebbe la nostra, se vogliamo la comparazione un po' colonialista, la nostra ruta 66, perché quella che va veramente dal nord dell'Argentina fino al sud è stata
un po' la nostra autostrada del sole, che va da Milano a Napoli.
Esattamente,
ecco,
bene,
un'arteria importantissima, anche perché poi diciamo che da questa arteria importante partono strade che vanno anche in luoghi un po' reconditi
certamente verso
nella
il
provincia
sud.
Di Chubut ci sono 2 abitanti e 20 a chilometro quadrato, parliamo della Patagonia, dove ci sono luoghi dove si concentra la popolazione e altri che sono mera natura in esplosione, bellezza.
Sì, ricordiamo che la Patagonia è ancora una delle zone più, diciamo, disabitate o con meno densità di popolazione, no? Del mondo, sicuramente, insieme alla Siberia, a certe parti. La provincia di Chubut, anche velocemente per chi non ha una mappa di fronte agli occhi, è, diciamo, la provincia che sta sopra la parte finale dell'Argentina, no?
Esatto.
La parte finale, quel triangolino, sarebbe Santa Cruz, quella che sta sopra, quel pezzo di terra che va dalle cordigliere fino all'Atlantico, è la provincia de Chubut, no?
Quindi ci stiamo avvicinando al polo sud, a tutta una zona di ghiacciai che hanno una estrema importanza. Non a caso in Argentina c'era una legge che tutelava i ghiacciai, perché comunque non solo i ghiacciai sono una risorsa dell'uomo e sono il polo sud e il polo nord, ce ne stanno due, non si ripetono, ecco. Ma insomma capiremo anche lì.
Sì, perché dicevamo in questa situazione, che aggiungo altro rispetto a quello che succede con gli incendi, poi dicevamo le condizioni climatologiche non aiutano, è vero che sembrerebbe, hanno detto che ci sono state alcune piogge che hanno aiutato ad avvicinarsi quindi al fuoco e poter lavorare meglio ai pompieri, ai brigatisti, però manca ancora pioggia come per veramente poter essere di aiuto, quindi la situazione è veramente ancora critica. Questo è il contesto, abbiamo detto anche le autorità provinciali, il governatore ha detto questo è stato doloso, questo è stato fatto apposta, lì cominciano a puntare i diti, no? Il dito dappertutto, abbiamo detto la teoria della comunità Mapuche, di qualche comunità Mapuche, non ha senso per quello che conosciamo noi, per quello che parliamo e parla Marta, diffonde come parte della rete da anni, no? Cioè basta ascoltarci un po' per capire che per il rapporto che si ha con la natura, con il terreno dove si abita, è impossibile. E poi anche per una semplice logica materialista, se vediamo il disastro che ha provocato questo incendio alle comunità Mapuche, non ha senso pensare che qualcuno potrebbe attentare veramente non solo contro la propria Pachamama, che già è un'entità importantissima per il popolo Mapuche, ma anche contro la propria comunità, diciamo, nel senso proprio materiale, dove si vive, i terreni che stanno recuperando con tanto sforzo e così via. Che succede? Qua possiamo cominciare a unire, tessere una rete. Io dicevo, il marco macro è che Milei si è schierato con Trump e Netanyahu, con Bibi. Un altro elemento, e questo è vero ed è così, è che ci sta in un botto. Io credo che qualche italiano o italiana che forse è andato in Patagonia a fare il mocilero, no, e ci sta ascoltando, forse li ha visti. Mi riferisco ai cittadini e le cittadine israeliane, che ovviamente venendo da lì e con le caratteristiche di quel paese, di quello stato, sappiamo che nella stramaggioranza, se non nella totalità, sono stati parte delle IDF, no?
Beh, insomma, oggi c'era una fiscal che faceva un po' i numeri di questi incendi e diceva che comunque negli ultimi anni circa il 73% delle persone che sono state colte in flagrante appiccando fuoco erano israeliane. Di passaporto israeliano, molto spesso dicevano di essere militari, soldati o ex militari. Allora qui vogliamo un po', cioè io capisco che la fase spinge ad aggiungere odio al sionismo e male non fa, ma credo anche che poi questo può diventare un gioco pericoloso, perché per quanto riguarda l'Argentina poi questo unico responsabile non ci fa vedere quanto invece poi accade. Quindi è verissimo sicuramente quello che dici, Mariano, che Milei sta svendendo il paese a degli imperi, all'impero statunitense e al suo, diciamo, fratello antipatico preferito che è Netanyahu. È vero pure che comunque ci sono già delle lunghe mani di grandi imprenditori internazionali sull'Argentina. Per esempio, mi viene la domanda: perché non brucia mai un milione e mezzo di ettari di Benetton? Lì non brucia mai niente. Queste sono le domande da porsi, no?
Ma sai che se le deve porre queste domande, chi le deve fare? Pensa a te, una rivista satirica tipo Barcellona, che dice: ma come mai non bruciano, esatto, non bruciano le terre accanto o vicino al lago Lewis, altro che ha sequestrato un lago di acqua pubblica e gli ettari di Benetton?
Allora,
come mai?
Esatto. Allora, per riuscire a fare informazione, secondo me bisogna essere giusti, perché come stiamo dicendo non è che poi gli israeliani non c'entrino. C'è questa antica, vecchia, ormai tesi della Patagonia come la seconda terra promessa. Allora, qualcuno dice che è una teoria che è stata fatta a metà in un congresso ebraico a metà dell'Ottocento, viene approvata questa ipotesi. Qualcuno dice che se non fossero riusciti a entrare in Palestina, la possibilità seconda sarebbe stata la Patagonia. C'è chi invece dice che sarebbero stati due poli, quindi che in Palestina ci dovevano andare gli ebrei europei e invece in Patagonia gli ebrei americani. Adesso diciamo, non è che c'è un prontuario di questa tesi, e poco ci interessa di capire se effettivamente quello che sta succedendo sta rispecchiando questo plan Andinia. Sicuramente c'è la delegazione di associazione
la
delegazione delle associazioni
israelite
argentine, si è pronunciata in maniera molto vaga, devo dire, hanno detto tutto ma non hanno detto niente, non parlano mai direttamente.
Ricordiamo una piccola cosita, cosina, scusa, sì, sì. Marta, però per capire cos'è la DAIA. La DAIA sì. è la difensora del sionismo in Argentina, cioè,
la difensora?
Del sionismo in Argentina, la rappresentante,
la rappresentante è quello, Quindi neanche si spreca a dover parlare del Plan Andinia, e crediamo anche noi che non ci sia bisogno di andare così indietro, perché che sia il Plan Andinia o no, ormai mi sembra che stiamo un pezzo avanti.
Sì, sì.
Accanto a questo bisogna ricordare che Milei non fa tutto da solo, abbiamo parlato della potenza, della del potere della una ministra di sicurezza, che sicuramente è un po'... una che potrebbe aprire bocca e ricattare credo qualsiasi politico argentino degli ultimi 30 anni, quindi nessuno la tocca, perché se no, come dice qua burina che c'avemo noi, me porto dietro tutto il governo, quella delle borse. Però sicuramente lei e il suo matrimonio è un'ulteriore potenza, il marito di Patrizia Burrich, qualcuno dice addirittura che sia un personaggio del Mossad, è colui che ha fatto fare gli affari a Mecoró su 11 province bene. Argentine, su cui Mecoró già è proprietario dell'acqua.
Bene, questo è un elemento importantissimo, perché come dicevo non è che ci interessa vedere se questo piano Andina, gli elementi odierni sono questi: Mecoró c'è in Argentina, sta in Argentina in 11 province.
Un pezzo avanti.
Esattamente. E poi un'altra cosa che possiamo forse anticipare un po' prima di andare a fare una piccola pausa musicale è il fatto, come diceva Marta, che lo avevo accennato un pochino, sta cambiando la legge anche, quindi ci abbiamo cittadini israeliani, no? Quasi tutti, se non la totalità, ovviamente integranti delle IDF. Infatti io ho sentito dei giornalisti dicendo che giustamente anche queste persone, non ti dico di forma spudorata, però non hanno nessun problema nel non nascondere o dire che sono parte dell'esercito israeliano. Ho visto anche, ho sentito alcuni giornalisti della zona dicendo che queste persone ovviamente non vengono o non vanno, meglio detto, in Argentina a fare delle vacanze, ma vanno a fare cartografia, vanno a mappare veramente la zona. Abbiamo un presidente, come dicevamo, schierato con il governo Netanyahu, Mecoró in Argentina, e una legge che a partire d'ora permetterà aumentare la quantità di terra che possono comprare gli stranieri in Argentina, e per questo Marta diceva si sta veramente svendendo elementi che possono, no, puntare gli sguardi verso una parte. Proveremo o cercheremo, vi daremo anche qualche altra data rispetto alla proprietà della terra in mani straniere in Argentina, Benetton, Lewis in primis, però questo purtroppo peggiorerà perché cambia giustamente la legge che impediva questa cosa e che impediva anche il cambio di uso dopo un incendio, cosa fondamentale, no? Se sei d'accordo, io ho una anatijou qua, Marta.
Sì, io c'è una cosa sola che voglio aggiungere, adesso che abbiamo tirato in mezzo appunto il sionismo, che qualche giorno fa un compagno a cui io tengo molto e che di solito ascolto molto con le orecchie aperte mi manda questo titolo che dice: leader Mapuche visita Israele.
Ah, è vero.
In un progetto c'è un vincolo di fraternità Mapuche ebraica, e addirittura il sito si chiama Contrainfo con la K, quindi sembra una cosa fighissima, perché bisogna stare attenti all'informazione.
Bene.
Numero uno, io vi dico che la colonizzazione è una merda, e non è che quando lo diciamo è solo perché rende schiavi le popolazioni che sono sempre state lì e non e basta, lo diciamo perché effettivamente crea anche dei meccanismi di inimicizia, di asservimento. Non mi meraviglierei neanche se domani qualcuno mi dicesse che ci sono dei Mapuche evangelisti, così come non mi meraviglia che ci sono Mapuche che sono nati a inginocchiarsi davanti al Papa a farsi dare la benedizione. Allora l'importante è sapere che questi sono gli Acaona, ne abbiamo parlato tanto. Chi sono gli Acaona? Sono quelle popolazioni indigene che si sentono di aver perso così tanto che comunque rinnegano quasi loro stesse ed allungano una mano verso il colonizzatore, come dire: ora che hai vinto io un po' sarò amico tuo, così tu mi permetterai di sopravvivere. Questo non si è mai verificato, nessuno è mai riuscito a sopravvivere. Facundo ci insegna che chi darà questa mano in cambio non riceverà neanche le briciole. Ce l'ha fatto vedere Moira Millán con questa sua bravata, e poi eccolo là: hai leccato il culo al governatore tutta la tua vita e poi il governatore te voleva carcerà. Questa hai guadagnato a fare sto gioco degli Acaona, così come appunto questo simpatico leader Mapuche, di cui per fortuna non sappiamo il nome, così lo pensiamo di meno, Così come, insomma, sappiamo che ci sono intere comunità che sono state a parlare con Boric quando c'è stata la costituente e tengono un piede da una parte e un piede dall'altra. Ahimè, ahimè, è una parte di merda della colonizzazione questa, ma sono dei mostri che crea. Quindi certo, impariamo a non fare i soliti bianchi che danno ragione a questi mezzi di informazione, che oggi lo capiremo molto bene quanto, quando si parla di rompere il cerchio mediatico, significa proprio come liberare la verità, perché i media hanno ormai un potere che è quello veramente di scambiare il rosso per il blu e il bianco per il nero.
Sì, i collaborazionisti, no, in queste situazioni sono esistiti sempre. Poi una cosa che ci insegna Roma è che non paga traditori, e quindi si spiega un po' la fine di queste persone in ogni situazione. Continueremo quindi a cercare di spiegare questa situazione argentina con gli incendi.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Eccoci, allora cominciamo a capire un po'.
Sì, tutto questo che vi abbiamo raccontato, diciamo, cosa può significare, in cosa si può tradurre con una nuova legge che pretende il governo argentino. Di nuovo brucia la Patagonia, ci sono degli interessi economici, già da tempo Luis Benetton in primis, Mekorot, imperialismo israeliano, no, in tante province, i cittadini israeliani appartenenti all'EDF girando, facendo cartografia, mappando la Patagonia, e dicevamo una situazione che si ripete anno a anno, perché poi si discute, no, e che facciamo con questi terreni ormai bruciati?
Ricordiamo che Benetton ha comprato quelle terre tipo nei primi anni 90, no, sì,
esattamente, esattamente.
No, da Milei o da Macri, sì, no? Sì. Perché anche qui poi tocca vedere chi c'era di presidente, perché sicuramente anche qui siamo abituati a vedere, sicuramente il governo di Milei c'ha come nemica Kirchner, gli tira le freccette tutte le sere, probabilmente c'ha la macumba, cioè c'è proprio la odia, e ricordiamoci che comunque Cristina Kirchner è che fosse proprio la comunista al potere e la rivoluzione al potere. Sicuramente questa legge sulla protezione dei boschi e sul non poter cambiare destinazione d'uso per 30 o 60 anni ha girato questo stadio, è stata una legge fatta dal kirchnerismo, già solo per questo a Milei gli è sta antipatica, no? Però diciamo che da quando è stata fatta poi non è che questa legge è stata proprio poi sempre rispettata, ci sono trovati vari modi,
sì, sì,
di riuscire a girarla.
Sì, sì, e non solo rispetto al cambio d'uso, no? Dopo un incendio che è fondamentale, altrimenti ci avremmo trovato più incendi. Perché? Perché è quasi matematico, scusate, non è che ci vuole una cospiranoia, una mente così intelligente per capire che se non c'è una legge di questo tipo, allora terra che si brucia, terra che il giorno dopo ovviamente si usa per l'industria agropecuaria o per imprendimenti immobiliari, punto e basta, e si perde quindi bosco nativo.
Qua se non ci fosse stata una legge, oggi la pineta di Castelfusano ci stavano i grattacieli, no? Perché poi quando si tratta di casa nostra capiamo sempre tutto meglio. Allora io vi faccio questi esempi. Pensate che bella la pineta di Castelfusano con sopra i grattacieli, perché non esisteva una legge che diceva qua sarà pure bruciato ma nessuno lo tocca.
Certo, ecco. Poi c'era parte di questa legge che parlava anche della proprietà in mani straniere di queste terre rurali argentine, no? Che non permetteva più di un 15%. Comunque questa legge già non veniva rispettata, perché infatti c'è un articolo che noi prendevamo come riferimento nel quale il CONICET, diciamo l'istituto della ricerca, no, in Argentina, aveva creato questo osservatorio della terra per vedere già come la legge attuale o quella che sta in piedi finora non si rispettava, perché ci sono o c'erano delle zone in diverse province dell'Argentina dove la terra in mani straniere superava anche il 50%, per darvi un'idea. Tutto questo cambierà addirittura in peggio, perché il capo del gabinetto, Manuel Adorni, un impresentabile, meno male che non sapete,
cioè,
chi è.
Quando tu scegli proprio il personaggio giusto per il ruolo giusto, uno con la faccia da stronzo per fare lo stronzo. Scusate, ma proprio noi ancora non abbiamo visto sto livello e non è che stiamo proprio bene.
Sì,
beh, oddio,
sì, sì.
Bocchino un po' forse fa sta funzione, la faccia antipatica per fare l'antipatico.
Infatti sarebbe un buon paragone quello, però certo non ricopre un ruolo istituzionale.
No, certo.
Cosa che lo rende credo peggio a Bocchino, no?
Assurdo.
No, mi pare di sì.
Però diciamo che Adorni.
Però stiamo là, sì sì, totalmente, quello che cerca di giustificare l'ingiustificabile, quello che mandano sempre a mettere quella faccia che ha descritto Marta per, ripeto, giustificare tutto. Ha annunciato questo cambio nella legge, quindi si possono vendere le terre rurali quanto se ne vuole o quanto se ne pretende agli stranieri, si può cambiare la destinazione d'uso subito dopo un incendio, ma è un problema perché, dicevo, la situazione della proprietà della terra argentina in mani straniera è veramente un problema in Argentina da tempo. Infatti questo osservatorio del CONICET, dicevo, dell'istituto di ricerca, parla che già sono 13 milioni di ettari in Argentina in mano straniera. Che parametro vi posso dare? Provate a vedere una mappa la provincia di Buenos Aires, ok? Aprite Google, è facile perché Google vi dà bene i limiti, vedrete che è una provincia bella importante, stessa in territorio, tra le più grandi dopo di alcune di quelle della Patagonia. Beh, un terzo di quella provincia, che ha 35 milioni di ettari, cioè 13 milioni, già sono in mani straniera. Cioè un terzo di una delle province più grandi dell'Argentina, quella che rappresenta anche buona parte di quella pampa umida della quale si parla. Questa è la situazione della terra argentina, delle terre rurali, che poi comprendono terre rare, acqua dolce, di nuovo il lago Scondido de Luis, ok, e se non imprendimenti immobiliari, ripeto, la ancora frontiera agropecuaria, che in un paese che continua a esportare commodities come l'Argentina è importantissima. Quindi questa è la situazione un po' che vi volevamo raccontare. Poi la situazione in quanto a la legge che pretende il governo per direttamente sdoganare, credo io, no? E aprire, rendere legale ciò che comunque succedeva da tempo o viene succedendo da tempo in Argentina, che è questo fatto di rendere sempre più straniera la nostra propria terra. al di là delle discussioni sugli stati o meno, questo toglie la capacità di decidere sul proprio territorio a quello che potremmo considerare il popolo argentino, diciamo, qua è la cosa importante, almeno dal mio punto di vista, no?
Sì, ricordiamo che Milei comunque è riuscito anche a dire delle cose sulle Malvine, adesso io sarò grande, ma insomma le Malvine sono state uno dei conflitti più moderni tra l'Inghilterra e l'Argentina per la discussione di queste isole. Per assurdo Milei quasi le vede più inglesi che argentine, e questo chiaramente gli serve perché le Malvine sono in una zona dove ci si avvicina molto presto ai ghiacciai, che sono protetti da tutta una serie di leggi che dopo gli incendi saranno il prossimo massacro. Mi assumo la responsabilità di fare questa scommessa alla becchina, ma già Milei ne ha parlato. E sappiamo che al polo sud come al polo nord, dove ci sono dei ghiacci, ci sono delle risorse pazzesche, e quindi insomma stiamo capendo anche di perché poi, insomma, vi ricordate durante le elezioni Milei si sentiva molto, come si diceva a Roma, il culo al caldo, no? Finché il suo trono tremava e Trump gli ha detto ma mi sa che io non lo so se ti sostengo, e poi invece no, gli ha regalato un sacco di soldi, così adesso può continuare a fare il suo sporco gioco, cioè il chihuahuino di Trump, Milei un po', no?
E che se non peccato fosse per poi, quello sì.
No, questo è quello che succede. Quello che noi ci dobbiamo ricordare è che tutte queste risorse affettano il nostro pianeta. La Patagonia, insieme a altri due, tre posti del mondo, producono l'ossigeno per la nostra atmosfera. Non è che siccome sono lontani questo non ci affetta, no? Sappiamo che la Cina ha costruito una delle dighe la diga più grossa del mondo, ha cambiato l'asse della Terra di 2 centimetri, raga. Qua questi non stiamo più a scherzare, no? Poi io ci ho messo Patrizia Burrich, però ecco, metti Patrizia Burrich a fare da addestratore di questo chihuahua, e qua mi dispiace i chihuahua che sono tanto carucci a modo loro, però insomma diciamo che il conto è presto fatto. Come vedete non ci sono grandi teoremi o grandi costruzioni davanti a questo fuoco. C'è da smentire, perché no, il piano della nuova, il plan Andinian, come vi ripeto, non è che non ci interessa perché ci stanno simpaticisionisti, perché comunque non serve più che ci sia per arrivare a fare quello che si sta facendo, e questo ci deve far stare con gli occhi sulla verità, perché se no poi ci perculano un po', no? Che è quello che oggi ci fa scoprire cose che vanno avanti da 30 anni. Credo che quest'anno, questi ultimi anni, siano anche un po' quelli dello svelare, nel senso che ormai ci sono personaggi politici che fanno alla luce del sole ciò che prima avevano almeno la decenza di fare di nascosto. La differenza è che forse possiamo anche smettere di farci prendere per il culo, perché questo un po' è successo, no?
Sì,
anche
sì.
Sta quasi romantizzazione del plan Andinian, cioè basta, non ci interessa più che ci sia o non ci sia, qua c'è un problema effettivo, ovvero che il 73% degli appiccatori degli incendi in Argentina veniva da Israele, che sappiamo che l'esercito israeliano regala viaggi in Cile, nella Patagonia cilena, ai giovani soldati che hanno fatto il loro sporco lavoro nell'IDF, no? E a dircelo sono i compagni e le compagne mapuche, che chiaramente fanno sempre fatica,
sì,
a far ascoltare la
piccolissima
loro voce.
Parentesi prima, certo, di chiudere, perché parlavamo di questo dato che è venuto fuori dalle autorità argentine. Ricordiamo il caso del Paine in Cile, tra 15.000 pure 17.000, cioè migliaia di ettari bruciati, quello sì saputo, determinato dalla giustizia, da un cittadino israeliano che si è salvato di tutto pagando una piccola multa, e poi piccola per il disastro che aveva creato, perché veramente credo stiamo parlando di $10.000.
Ma poi
penso
che il Paine fu con tesoro dell'umanità, una cosa del genere, non è proprio una montagna qualsiasi, no?
Esattamente,
per
quindi
chi l'ha visto se lo ricorda tutta la vita, credo.
Non è che ci vuole cospiranoia, questo è semplice, qua ci sono degli incendi periodici che si ripetono sempre ogni anno in Argentina e sempre di più, e che sono funzionali all'imperialismo, economico, Mekorot in Argentina, terre vendute sempre di più a mani straniere in Argentina, con un presidente che crea il marco legale per poter fare questo, che pretende di svendere in paese, e ovviamente anche questo è utile e funzionale all'imperialismo, dicevo, non solo economico ma anche politico. Questa è un po' la situazione, la
conclusione alla quale, diciamo, arriverei o vi proporrei io, ovviamente da allargare, da aggiungere altri elementi, ma è così, sono incendi dolosi che si ripetono ogni anno periodicamente e che sono funzionali agli interessi economici delle potenze straniere. Ora, con un presidente che è disposto direttamente a svendere il paese, perché parliamo di nuovo di terre che hanno le terre rare, che hanno l'acqua dolce, no? Che producono aria, ossigeno, come diceva Marta, quindi questa è un pochino la situazione che vi volevamo presentare e comunicare.
Su cui sicuramente torneremo a parlare, perché comunque diciamo che a parte questi due giorni di pioggia, purtroppo l'Argentina brucia ancora manca fino alla fine dell'estate, e crediamo che questo fuoco poi verrà usato in tanti modi, no? Quando parliamo di progetti edilizi, è perché che cosa c'è di più figo che costruire degli chalet per il nostro turismo di fronte al Paine, no? Che tu te svegli la mattina e c'hai la suite che guarda il Paine, no? No? A Oia Cashley. Quindi di questo stiamo parlando, sicuramente non di costruire città, ma di un turismo.
Sì, non case popolari.
E se voi andate a cercare oggi, cercate su qualsiasi motore di ricerca, che ne so, Lago Negro, scrivete solo Lago Negro, vi si aprirà una lista di hotel e di posti dove andare a fare turismo a Lago Negro. Peccato che poi intorno al Lago Negro ammazzano la gente, sgomberano le comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Noi saremo ancora qua, sì, per fare malocchi e sputare veleno. Oggi poi, guarda, la trasmissione prossima.
Tu ci sarai qua, io mi pare che vado via tra poco, però voi restate perché...
Perché ci sarà la sesta puntata di WeChallenge, la trasmissione della rete internazionalista in difesa del popolo Mapuche. Insomma, io ve l'ho detto, abbiamo parlato di Julia Chunil le ultime puntate, ieri notte... Il fantastico governo Boric manda a casa dei figli di Julia Chunil uno spiegamento di circa qualche centinaio di effettivi. Vengono arrestati 3 figli di Julia Chunil e 2 nipoti minorenni. Quindi io sono avvelenata, ma ne parleremo insieme nell'ora prossima.
Voi restate sull'87.9 WeChallenge, quello che arriverà a tra pochissimo. Sono le 17:47 minuti primi di questo giovedì 15 gennaio, quindi un pochino semplicemente di un compagno automatico, e torna Marta in voce con la sesta puntata di WeChallenge.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.